Benvenuti, cari amici, e benvenuti a qualche ultimo promemoria, qualche ultimo chiarimento e un ultimo sguardo su quello che abbiamo fatto. È sempre una cosa buona cominciare dall'inizio. A un certo punto nella sua vita, Siddhartha Gautama, in un certo senso, realizzò che c'è dukkha, che c'è una specie di esperienza generale, complessiva negli esseri umani di insoddisfazione, un'esperienza che non ci fa, che ci dice che non vogliamo qualcosa o che vogliamo qualcosa. E per la prima volta si rese conto che lui aveva la stessa mente. Finora era riuscito a nascondersi da qualunque cosa fino a quel punto, ma poi a quel punto si rese conto: io ho esattamente lo stesso tipo di mente, la stessa mente che crea il karma. Questo è l'inizio per tutti noi, perlomeno l'inizio del nostro cammino. L'inizio è la realizzazione della pervasività della sofferenza. Io cerco sempre di chiarire che la parola sofferenza per noi occidentali è fuorviante. Noi abbiamo una determinata immagine della sofferenza, ma dukkha è qualcosa di leggermente diverso, di molto diverso. Ecco perché spesso viene spiegato con la parola insoddisfazione e così via. E noi la percepiamo, noi sperimentiamo questo nell'arco di tutte le giornate, in tutta la nostra vita quotidiana, ed è molto importante farne esperienza. Per poter avere l'impulso di modificarlo, non di indugiarvi, quello sarebbe stupido. Quindi il Buddha si domandò: come mai io e tutti gli altri esseri umani sperimentiamo questo dukkha? Come mai? Come avviene tutto ciò? E possiamo farci qualcosa? Cioè, proprio non ridurlo un pochino, ma eliminarlo. Noi vorremmo ridurre un po' qui e un po' là e poi sentirmi meglio, ma questo può andare bene, ma non è quello che vogliamo davvero. Noi abbiamo un approccio più alto, per così dire. È un approccio radicale. Di nuovo, un promemoria. Il dukkha significa una situazione generale umana, una situazione generale umana che è questa. Per esempio, di invecchiare, ammalarsi, sicuramente morire, essere certe volte insieme a persone che non con cui non vogliamo essere, oppure essere separati da quelli che amiamo e in generale non ottenere quello che si vuole. Tutti i nostri desideri non sono veramente soddisfatti. Questa situazione generale era quella che lui stava osservando, non azioni politiche, semplicemente questa situazione generale dell'essere umano. E scoprì che questo aveva a che fare con questa struttura mentale che lui aveva e che noi abbiamo. Quell'approccio, quel modo di entrare in relazione con queste situazioni e scoprì che questi elementi di giudizio, confronto, desiderare, non desiderare, tutti questi elementi erano anche in lui, ne fu sorpreso, ma poi disse: bene. Devo fare qualcosa rispetto a questo, perché altrimenti sono lo stesso poveretto come tutti gli altri. È qui che ha cominciato e che noi cominciamo. Non dobbiamo punirci ogni giorno, giudicarci perché soffriamo, no. Dobbiamo semplicemente essere consapevoli di questo, dire io sono bloccato come tutti gli altri in questa struttura mentale. Ci dobbiamo dire questo. Posso accettarlo, va bene? Ah, qualcuno piace soffrire. Io ho deciso a un certo punto, quando ho sentito questi insegnamenti, di provarci, di dire proviamoci. Se il Buddha è riuscito a farlo. E lui diceva costantemente: io non sono un Dio, ho un figlio di Dio, sono un essere umano e voi potete fare anche voi la stessa cosa. Quindi perché non provarci? Ancora un promemoria per noi, soprattutto occidentali. Noi abbiamo veramente l'impressione che ci sia qualche cosa in noi che chiamiamo il sé, l'io, l'ego o cose del genere, il che in un certo senso è vero, c'è un senso di un sé, ma questo è soltanto il riconoscimento di quell'insieme, di quella struttura composta di elementi che costituiscono questa struttura interiore. Non è altro che questo riconoscimento che c'è una grossa struttura e riconoscimento degli elementi che la costituiscono, ma e voi sentite già che questa struttura non è un agente, non è un elemento attivo, è semplicemente l'impressione che ci dà che c'è qualcosa lì, qualcosa a cui ci si può riferire, che si può indicare, ma è tutto lì. L'espiegazione migliore che c'è oggi è l'immagine. È l'immagine della parola che viene definita emergenza, ma non nel senso di emergenza clinica, no? Emergenza è qualcosa che emerge, è di questo che sto parlando. Un sé è la stessa cosa. Non ho capito. Ah, sì, un formicaio. Sì. Il formicaio è una costruzione di formiche. È tutto qua. Il formicaio non può fare niente. Non è un agente attivo. È l'emergenza, è costituita dagli elementi formiche. Se si tolgono gli elementi formiche dal formicaio, il formicaio non ha più senso, perché ha senso soltanto se ci sono le formiche. È questo che ha indicato il Buddha come sé, questa specie di emergenza che ci dà l'impressione che ci sia qualche cosa, il che è vero, ma non è qualcosa che si comporta di per sé. Il formicaio non può prendere e andarsene. Un giorno dice: beh, sono stufa di star lì in fondo ai boschi, me ne vado e lascio le formiche. Capite il punto? Questo è il malinteso dell'ego. Noi lo percepiamo come qualche cosa di attivo che a un certo punto se ne può andare e ci lascia. Ma questo non è possibile. Cioè, è quello. È molto importante leggere tutta questa letteratura, tutti questi testi che riguardano il tema dell'emergenza, è importante. E proprio per questo noi realizziamo, ci rendiamo conto, è la seconda cosa che ho sottolineato, che tutti noi abbiamo questa struttura, tutti abbiamo questi elementi, che dipendono dalla nostra cultura e così via. Ma questo può essere modificato. Non si può modificare il formicaio, ma si può modificare gli elementi che lo costituiscono, che costituiscono quel qualcosa. Quindi, a quel punto, noi, il Buddha si domandò, e anche noi ci possiamo domandare, finora mi sono comportato a partire da quello che abbiamo definito struttura condizionata. Qualunque cosa facciamo e pensiamo, la facciamo e la pensiamo a partire da questo sé, per così dire. Quindi, se io sto per liberarmene di questo, cioè per eliminare questa struttura, si può, e si leggono nei testi tradizionali buddisti, l'essere realizzato non ha più rabbia, quindi ha tolto la rabbia e non ha più avidità, ha tolto anche l'avidità. E allora? E quindi? A partire da che cosa si rapporta alla vita? Finora c'era stata soltanto quella cassetta degli attrezzi, adesso il Buddha la toglie. Sì, siamo contenti di eliminarla perché questo creava dukkha. Ma poi? E ho cercato di chiarire molto bene che il sé, finora costruito di elementi condizionati, l'avidità, l'odio, la confusione e così via, basato sull'istinto di autoconservazione della modalità di sopravvivenza, tutto questo viene cambiato, spostato, il termine corretto è sviluppato verso un sé diverso, è chiaro? Quindi anche quella persona che non ha più questi impulsi di sopravvivenza, tuttavia ha un sé. Non è che improvvisamente diventa uno zombie, ma questi elementi che costituiscono quello che possiamo chiamare un sé sviluppato o un grande sé o un nobile sé, questi elementi non sono più elementi condizionati, non derivano dall'esterno, dalla società e così via, derivano dall'interno e questo fa una differenza. Questo Quindi nel buddismo più antico quella persona veniva chiamata un arahant. Un arahant è una persona nobile, si comporta in un modo molto diverso da noi, non ha avidità, odio, niente di tutto ciò. Quindi ci sono altri elementi, altrimenti altri modi per entrare in rapporto con la vita. E negli insegnamenti più antichi, che sono stati messi insieme come Abhidharma, cioè gli insegnamenti più alti, l'alto Dharma, viene spiegato a lungo, in dettaglio, come è un Arahant, che tipo di mente ha, perché ha un grande sé empirico. Quindi è un sé sviluppato, grandemente sviluppato. Adesso capite che cosa intendo per sé. È sempre qualcosa fatto da elementi costruiti. Quindi lui può vivere nel mondo, anche se non ha quegli impulsi, quegli istinti che noi abbiamo. Quindi quello che ha è una mente che è stabile, centrata. L'altro giorno vi ho dato la descrizione di Diana. Diana è quel tipo di mente non irritata da elementi esterni e nemmeno più dall'interno. L'interno, nell'interno non c'è odio, avidità, confusione. Questa è una mente. A te piace la parola risvegliato. Per me è un po' un'espressione esoterica. È semplicemente una persona che ha una struttura mentale diversa. La sua mente è illimitata. Non siamo più catturati da costruzioni, ipotesi, idee, concetti. Siamo semplicemente presenti, aperti. Viene chiamata illimitata, incommensurabile. Quindi io spesso vi ho letto cose di questo genere. E c'è dell'equanimità. Come ieri vi ho citato, c'è questa apertura, questa mente illimitata che vede tutto l'insieme, tutto quello che è disponibile ai sensi. Non è che veda altre cose come noi, ma vede tutto quello che è disponibile ai sensi senza giudizio, senza confronto e così via. E sono piuttosto sicuro che noi capiamo veramente che questo non capita all'improvviso, non esce dal nulla. Chiarisco a tutti che se qualcuno arriva a dire io sono illuminato, questa mattina mi sono svegliato e tutto era sparito, e poi va, scrive libri, va su YouTube. Sì, potrebbe capitare, non lo so. Potrebbe esserci una cosa del genere, ma per piacere non cercate questo. Perché potrebbe capitare che per il resto della vita vi svegliate la mattina e ci sono sempre le stesse cose del giorno dopo e siete delusi perché avete sentito dire da qualcuno che arriva l'illuminazione. Quindi tutta la storia qui è che è una strada lunga, è uno sviluppo, è una pratica. È una pratica quotidiana e voi mi sentite dire, sentite anche Tai e tutti gli antenati dire che è pratica. Ed è questo che ho voluto chiarire in questi giorni, è una pratica nella nostra vita quotidiana. Ogni giorno noi ci limitiamo ad essere consapevoli degli alimenti che usiamo. Per esempio, mancanza di rispetto. Ah, se c'è questo dovrei dargli un'occhiata. Che cos'è questo? E qual è il risultato se io utilizzo questo fattore mentale, la mancanza di rispetto? Posso in un certo senso modificarlo o alterarlo e farlo diventare qualche cosa che, se guardo attentamente, un giorno mi farebbe dire: ora ho del rispetto per gli altri. E quindi c'è un sé sviluppato in questo modo, un sé grande. Non c'è più giudizio e così via. Quindi, per piacere, siate in contatto con la vostra struttura mentale. Questo per me è il significato di conosci te stesso, ma non è qualche cosa che alla fine noi diciamo chi siamo veramente. Vuol dire semplicemente, come ha detto il Buddha all'inizio, dunque sono consapevole di che tipo di mente sto adesso manifestando. Vi ricordate quello che vi ho che ho detto? È stato molto chiaro su questo. Sono consapevole quando uso una certa struttura mentale, so che se la uso non arriverò verso quell'essere nobile, ma non farà altro che rimanere nella struttura mentale che mi fa produrre dukkha. Quindi, però, io ho davvero un altro fattore mentale, lo so. Quindi non faccio altro che spostarmi verso quello. Questa è la nostra pratica quotidiana. Ora, di nuovo, abbiamo risposto alla domanda del Buddha: che fare una volta che mi sono liberato di tutti quelli di quella struttura mentale poco abile? La risposta è: adesso mi sposto verso una struttura nobile. E questa è la pratica. Nel primo giorno, mi pare, ho citato questi spostamenti, questi movimenti che ci fanno essere consapevoli di essere, per esempio, in una situazione di pugno chiuso. Si sente quando si è contratti, tesi, e proprio nel momento in cui ci si contrae, si torna dall'altro lato. È molto chiaro. Non c'è discussione su questo e non c'è bisogno di biasimare nessuno, incluso voi stessi. È quella la struttura, è fatta così, ma potete guardarla e dire: cosa posso fare? Come posso aprirmi? Non troppo, altrimenti mi vengono le dita fredde. Solo un pochino. È sufficiente. È abbastanza. Siate compassionevoli con voi stessi, è questo che si dice, siate pazienti con voi stessi. Ma lo si può fare, lo potete fare, non c'è problema. Potrebbe esserci un problema, ma. E sempre ricordate che tutto questo riguarda la situazione generale, esistenziale della vita umana. Se qualcuno vi dà una coltellata, qui è la storia un po' diversa, no? Non dovreste dire: beh, va bene. Non è quello che ha detto il Buddha. Il Buddha ha detto: dunque, se invecchi, va bene, no? Va bene. stiamo parlando di quelle situazioni e non di altre. Oggi viene mescolato tutto. Quindi, per favore, siamo qui per parlare della nostra situazione essenziale nella nostra vita e il modo essenziale di rapportarci a questo. E poi la domanda successiva è questa, che non è la domanda del Buddha a questo punto. Lui ha fatto questo spostamento. Per noi la domanda adesso è nuova. Come posso uscire da quella struttura? Senza una lotta di una vita intera per arrivare a quella struttura nobile. Capite la differenza? Vedete il punto? Finora il Buddha aveva praticato fino a un certo punto e quello che lo seguivano correttamente applicavano qualche cosa che noi chiamiamo un modo, una strada dello di sviluppo graduale, graduale, una strada graduale. Sono le 10 del mattino. Quindi l'approccio è quello che viene definito graduale. E la maggior parte delle tradizioni applicano questo modo graduale, questa via graduale. Nella tradizione tibetana c'è una struttura graduale che vi aiuta ad addestrarvi per anni e poi sapete questo non è buono, questo non è buono, dovevo cambiare questo, devo cambiare quest'altro. E in un certo senso anche noi dovremmo fare questo. Diciamo che in modo scherzoso vi vorrei dire, non aspettate di svegliarvi la mattina e che sarete illuminati. È un processo, non dimenticate che è un processo. Ma nello sviluppo più tardo del buddismo, i praticanti buddisti hanno scoperto uno stato mentale che non contiene questa struttura ed è presente. Non è qualche cosa che avete sviluppato, non è qualche cosa che scoprite in modo graduale, ma è qualcosa che c'è già. E in un certo senso noi, Kontai, apparteniamo a questo approccio, che è l'approccio del Chan, dello Zen coreano e in parte del Vietnam. Questo uscire da quella struttura mentale per entrare in una mente che non ha quella struttura mentale, ma è una mente. E su questo, su cui si fonda tutta la nostra meditazione, quello che noi facciamo è questo proprio un uscire da quella e per entrare in quella che viene chiamata la nostra vera natura. Capite questi due approcci? Ci lascia tuttavia uno spazio vuoto. Cosa dobbiamo fare? Ora si è seduti nello zendo con la propria nostra vera natura e poi vi alzate e non ci sono più le scarpe. Quindi mi domando cosa fa la vera natura a questo punto. Molto probabilmente ricadiamo indietro, così come eravamo usciti da quella vecchia struttura, ritorniamo in quella vecchia, che che pensiamo da bravo praticante non dovremmo fare perché avete appena realizzato che non si fa e quindi si va in tensione. Quindi per piacere capite che quello è un approccio diverso ed è importante, ma non è l'unico. Quindi vi ho citato ieri nello Zen coreano. Si dice va bene, è importante uscire da quello stato in quello che Tai chiamerebbe la mente dell'ora, la vera natura. Quindi però che vi fa anche da specchio, da feedback quando ricadete indietro. Questo è un po' un approccio dualistico. Quando c'è questo non c'è quell'altro. E viceversa. Però vanno insieme. Soltanto quando avete un approccio buono capite che esiste anche l'altro. Quindi, in un certo senso, stiamo facendo entrambe le cose. Ma per piacere, cercate di capire che devono andare insieme. Perlomeno nella nostra pratica, nella nostra tradizione. Nella storia buddista c'è un momento particolare in cui questi due approcci si sono divisi tra Huineng e l'altro monaco del monastero. Chenyang, l'altro, disse: il sentiero è graduale. E usò l'immagine di lucidare uno specchio, finché alla fine lo specchio era puro, pulito. E Huineng disse: no, è già puro fin dall'inizio, sia che ci sia polvere o meno, questo non cambia lo specchio, è chiaro? Quindi non dimenticate che ci sono entrambi gli approcci, per noi ci sono entrambe. Non dimenticate nella vostra vita quotidiana che principalmente si tratta di un approccio graduale. Lo faccio, potrei cambiare, dovrei non comportarmi così, sarebbe meglio che io non pensassi così o qualunque altra cosa del genere. Ma c'è bisogno, in un certo senso, della comprensione che ci si sta muovendo in modo graduale verso una grande mente. Non ci si sta muovendo verso l'illuminazione, è una storia diversa. Ci si sta muovendo verso una serie completamente diversa di pensieri, non di idee, ma di modi di comportarsi, di relazionarsi alla vita, chiaro? Quindi partiamo. La mente dell'adesso è un elemento importantissimo del cammino graduale. Diciamo, che siamo ancora, per esempio, profondamente immersi nel confronto, nel giudizio, nel rifiuto. È la storia che io riferisco sempre. È questa. Per esempio, vi siete preparati per fare un fine settimana con la famiglia, i bambini erano tutti emozionati, è venerdì pomeriggio, avete preparato tutto il cibo, la famiglia è contenta, sulla app avete guardato se domani il tempo sarà buono e poi al mattino presto tirate la tenda e piove a catinelle. Ecco, entra in la mente dell'ora. Se non avete la mente dell'ora e dell'adesso, siete triste, arrabbiato, come è potuto succedere, avevo già pagato e così via. Tutta la storia si manifesta e la conoscete tutti. Abbiamo tutti avuto situazioni in cui semplicemente era proprio diverso da quello che ci aspettavamo e quindi entra in ballo tutta la nostra struttura. La mente dell'adesso invece dice semplicemente piove, basta. E questo è addestramento, no? Anzi, è una cosa buffa quella, o la si può fare o non si riesce. Si potrebbe discutere un po' e dire, beh, veramente, però piove. Quindi, una volta vi ho offerto questa semplice frase, che è la prima dei, è il primo dei fattori mentali positivi, e dice, credere che un fatto sia vero. In italiano direste, e basta. E certe volte è veramente difficile. Soprattutto quando la persona che amate muore. Non è proprio ovvio che diciate, beh, vabbè, va bene. Siete tristi, certo, ma nel profondo della mente sapete, è così. Non c'è discussione, non c'è lotta, non c'è giudizio, non c'è biasimo per gli altri. Ora, soprattutto in questo periodo, ci si imbatte costantemente in questo. Le persone non fanno altro che biasimare questo e quest'altro e così via. Da milioni di anni l'umanità si è imbattuta in queste cose, in queste piccole cose. E da milioni di anni ci sono pandemie, pesti, pestilenze e così via. Ed è stato sempre quello, un fatto. E soltanto se voi dite questo, la mente dell'adesso, cerco sempre di chiarire, è libera di avere scelte, non è bloccata. Non è bloccata nella frase non dovrebbe essere così. Io mi ricordo quando c'è stato un terremoto qualche anno fa in Italia. Noi eravamo ad Avalokita e nel paese c'era un piccolo monastero e le monache dicevano: come ha potuto Dio fare farci questo? Non si riesce a immaginare una sciocchezza maggiore di questa. Biasimare il proprio Dio per aver fatto qualcosa che non avrebbe dovuto essere possibile. Quindi, vedete dove la nostra, a che punto è la nostra mente occidentale? Noi abbiamo sempre quest'idea, non sarebbe dovuto essere così, come è potuto succedere, cerchiamo qualcuno da biasimare, persino Dio, questo poveretto, aveva fatto proprio del suo meglio finora. Ma sapete, noi esseri umani siamo veramente stravaganti e l'universo, e si biasima anche l'universo. Quindi questa è la pratica, certe volte molto molto impegnativa. Penso veramente che questo sia stato un promemoria riguardante il sé. Adesso è a posto, no? Abbiamo capito, non cercate l'ego. È straordinario, ci sono libri enormi che indagano l'ego, studi scientifici, hanno speso milioni per indagare l'ego, viene sempre fuori che non c'è. E poi quello successivo dice forse non hai guardato il punto giusto, quindi fanno un'altra ricerca. Dimenticatevi tutto questo, praticate. E la pratica più difficile è questa, adesso. È la più difficile. Ora, un ultimo, ma importante. Punto. Abbiamo ancora tempo? Sì. Ho letto una specie di visione profonda di insight di Einstein. E lui scrisse questo. Il modo in cui ci rapportiamo alla vita. Il modo in cui ci rapportiamo a questo universo e ci limita, ci restringe, ci chiude ai nostri desideri personali. È quello di cui ho parlato finora. Mi piace, non mi piace, dovrebbe essere così, dovrebbe essere cos'ha. Tutto il nostro approccio alla vita è questo, che ci fa dire non dovrebbe essere così. E adesso ce n'è un altro che dice, e ci restringe, ci limita, sì, ai nostri desideri personali e ai nostri affetti per poche persone, quelle più vicine a noi, quelle che ci sono più care. Quindi, questa è la seconda energia. La prima energia di cui abbiamo parlato è quella che dice una costruzione mentale, è un desiderio e così via. E quello è l'approccio cognitivo, è il lato cognitivo di noi esseri umani e spesso ho cercato di chiarirlo che questa pratica, il buddismo, ha la tendenza a sottolineare il lato cognitivo, i desideri e così via. Ma abbiamo veramente anche il lato emotivo, affettivo. I sentimenti è un'energia totalmente diversa in noi esseri umani e questa energia, nuovamente, è un'energia tipicamente, propriamente umana. Come ho cercato di chiarire all'inizio, noi siamo diversi dagli animali. Gli animali non hanno quella mente del adesso e gli scienziati cercano di trovare un ponte che ci dovrebbe essere perché tutti cercano la prova dello sviluppo, perché se non c'è uno sviluppo bisogna far entrare l'idea di Dio. Come mai sta succedendo? Quindi io capisco che tutti cercano ora di dimostrare cosa può fare un animale e che quello che può fare un animale noi lo possiamo fare semplicemente un po' meglio, ma io dico di no, non è vero. Noi esseri umani, in quanto Homo sapiens, abbiamo delle qualità, dei fattori mentali, delle qualità mentali che un animale non possiede. Lasciateli fare le ricerche, va bene, ma questo non significa che dobbiamo cercare di cominciare a essere orgogliosi, è semplicemente così. E non sono ansioso di trovare queste caratteristiche in un gatto. Io so che la mia pratica è la mente dell'adesso e che questo mi porterà fuori da quella struttura mentale E nessuno finora mi ha dato una spiegazione del perché noi abbiamo quella struttura mentale. Noi siamo diversi nei nostri atteggiamenti affettivi. Non è una struttura mentale, è una struttura dell'essere. Gli esseri umani. Dipende. Hanno una superiore capacità di cura di qualunque altro essere finora. Non è una cosa grossa dire che solo gli esseri umani sono in grado di prendersi cura di altri esseri che non sono umani. A questo punto arrivano gli evoluzionisti e scoprono che magari questo non funziona. Comunque, accettiamo che noi possiamo prenderci cura, che noi ci possiamo prendere cura in un modo in cui nessun altro animale può fare, che nessun altro animale è in grado di fare. Noi possiamo avere una cura, un'energia di cura illimitata. E non riuscite a immaginare c'è una persona umana può anche prendersi cura di un albero e arrivare in una situazione di pericolo pur di prendersi cura di un albero. Avete mai visto altri esseri umani, altri esseri, scusate, fare questo? È incredibile. Questo è quello di cui vorrei rendere tutti consapevoli. Non è qualcosa su cui ci focalizziamo, però Heidegger, avete sentito il nome di Heidegger, filosofo tedesco? Lui davvero aveva una mente logica. Non credeva, non voleva credere di possedere anche un lato affettivo, diciamo così, ma il cuore del suo insegnamento era questo: il cuore dell'universo è la cura, la vera cura. È stupefacente. La parola tedesca è un po' diversa, che comprende anche una sfumatura di preoccupazione, ma lui intende cura. Noi ci prendiamo cura, abbiamo a cuore, e ci sono delle ricerche più recenti, ricerche cognitive, che dicono se non hai la capacità di collegarti a un altro essere, non hai la mente dell'adesso, perché non ti interessa, non hai cura, non hai a cuore. Non succede nulla. Perché dovrei essere presente a te se io non ho questo senso di cura, capite? Noi esseri umani possiamo avere a cuore, aver cura. E sono un po' riluttante con questa parola, compassione. La compassione solo una parte di tutto questo, e la compassione, dice correttamente, è l'azione di alleviare la sofferenza, ma la cura è di più di occuparsi di qualcuno solo quando soffre, non è vero? Io mi prendo cura di te, ti ho a cuore, anche se non stai soffrendo. La cura è un'energia. C'è un termine molto bello, in inglese si dice I care for you, ma non è un'azione, cioè io ti ho a cuore, non è che tiro fuori il fazzoletto perché ti serve. I care for you significa tu significhi qualcosa per me, è chiaro? Quindi capite ora che sono un po' riluttante con questo costante parlare di compassione, perché allora, diciamo, C'è bisogno di avere qualcuno che soffre. Se non c'è nessuno che soffre, allora non si usa la compassione in modo corretto. Questa è la definizione di compassione. Quindi noi abbiamo cura, abbiamo a cuore e nel profondo di noi, quasi sul livello della mente dell'adesso, la mente dell'adesso è un modo ha un modo diverso di collegarsi alla realtà. C'è quasi una disconnessione dalla realtà, però nello stesso tempo si è connessi. Si sta con la realtà, si è con la realtà senza azioni mentali. E allo stesso modo noi, nel nostro cuore, nei nostri affetti, ci colleghiamo, entriamo in connessione, possiamo collegarci. Possiamo collegarci in modo profondamente grande. Io mi collego a te. Qualche volta si dice sono in risonanza con te e lo si sente. È una specie di energia e non le si può dare quasi un nome perché non è cognitiva. E non abbiamo parole per esprimerla, è una sensazione, forse non neanche, capite? E questo è quello che vorrei sottolineare negli anni successivi, quelli che mi verranno concessi. Questa cosa manca. E quasi la mia vita, quasi tutta la mia vita. Nella mia vita sottolineo questa connessione che sicuramente ho almeno con una persona, questa connessione profonda. E questo non è solo cura, potrei anche dire non mi curo di te, ma questa connessione c'è, non chiamatelo amore, quella è una storia diversa. Il buddismo. In questo parlare di questi stati mentali illimitati, da cui emerge questa compassione in quanto azione di alleviare la sofferenza, nel buddismo ci sono solo menti, se c'è questa compassione allora si ha un'altra mente, sì. E la chiamate, si chiama anche metta, 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 proprio come dukkha, è tradotto male. Dukkha non è sofferenza e vi prego davvero di scoprire di che cosa si tratta, di farne esperienza, di fare l'esperienza del dukkha e non aspettate di avere della sofferenza. E la stessa cosa è per questo metta, non è amore. L'amore, la parola amore in pali è diversa, ma adesso viene molto spiegata come se fosse un amore, e quindi si parla di mi ami, non mi ami, devi amare tutti gli esseri nel mondo, santo cielo, riuscite a immaginarlo? Questo è metta. Il modo migliore per tradurlo è parola coniata, amichevolezza, senso di amicizia, un collegarsi agli altri, non è solo mancanza di ostilità, c'è di più, c'è un collegamento positivo, una connessione che non viene messa in questione ed ecco perché il Dalai Lama dice sempre la mia religione è l'amicizia o l'amichevolezza e non è quella che ci fa dire oh ciao e ci fa stringere una mano, è qualcosa di profondo, un cuore è qualche cosa che è al centro della nostra umanità, proprio come la mente dell'adesso è al cuore del nostro essere un essere umano, questo collegamento, questo senso di connessione. È il cuore del nostro essere. E quindi, a causa di questo, nel buddismo Nel buddismo dell'Abhidharma si parla di citta e citta è la mente-cuore, quindi ci sono entrambe le cose insieme. Non usate la parola, non usano la parola mente, ma usano la parola mente-cuore, in cui ci sono entrambe le cose, una parte cognitiva e una parte affettiva. Quindi, vorrei almeno farvi vedere, mostrarvi. Che è una capacità umana unica. E amo molto quegli scienziati che stanno cercando di scoprire c'è uno sviluppo oppure no. E alcuni sono tanto coraggiosi da scoprire che non c'è nessuno sviluppo senza far entrare Dio. Questa connessione è una caratteristica umana unica, è un'abilità umana unica. Quindi ho scoperto, ho trovato l'altro giorno un bellissimo libro e mi piace il mio internet fino a un certo punto. Certe notizie che si chiamano ancora lettere, anche se non lo sono più. E veniva citato un libro che è uscito da poco ed è una specie di frutto di 30 anni di approccio scientifico di un americano e queste ricerche sono state fatte nell'università di Lipsia in Germania e il libro si chiama Diventare umani. È in tedesco ma è stato tradotto anche in inglese. Lui e la sua equipe, il suo team, hanno confrontato gli scimpanzé, sì, e i bambini piccoli, quelli sui 2 o 3 anni, non c'è una parola italiana per definirli, perché a livello intellettuale gli scimpanzé e i bambini sui 2 o 3 anni si equivalgono. E poi si fermano, poi ci si ferma. Hanno determinate capacità che si fermano mentre l'essere umano va avanti, ma fino ad allora l'aspetto cognitivo e di sviluppo è identico, è lo stesso. E quindi era interessato al modo in cui gli scimpanzé lavorano insieme, come si rapportano tra di loro, qual è la loro modalità sociale, come si comportano gli uni con gli altri, come si trattano. È lo stesso rispetto agli esseri umani. I bambini, diciamo, i bimbi sui 3-4 anni hanno lo stesso modo di stare insieme agli altri bambini della stessa età, capite l'idea? L'idea è veramente, siamo davvero la continuazione degli scimpanzé o c'è qualcosa di diverso? E il risultato è questo. Gli scimpanzé hanno relazioni sociali e le loro relazioni sociali sono basate principalmente sulla competizione e sul senso di dominio. Il loro modo di stare insieme è quello di guardare l'altro cercando di capire puoi cooperare con me, altrimenti te ne vai. Non c'è un rapporto, per così dire, ma soltanto una competizione e questo senso di dominanza, di dominio. Se non sei a mio favore, te ne vai. Hanno un determinato modo di relazionarsi l'uno agli altri, di vivere insieme. Quindi, nuovamente, la relazione tra di loro è quindi competizione e dominanza. Con un, diciamo, un pochino di cooperazione, qualche volta un accenno. Gli esseri umani, piccini di 2 o 3 anni, cominciano a formare con dei partner una cooperazione in modo da formare un noi cooperativi. Quando si mettono insieme, in un certo senso creano qualche cosa che possono definire un noi. Qualcosa che comprende io e te, ma non è più io e te, altrimenti subentrerebbe ancora la competizione. È qualche cosa che improvvisamente emerge, esiste. E noi tutti sogniamo questo. Lavorare insieme a qualcuno senza competizioni, senza confronto, ma arrivare a questo. Sappiamo che noi tutta la nostra vita abbiamo avuto questo noi, sempre. E io sono così felice di imparare, di sapere che questo è il cuore della nostra umanità. Quindi si rapportano l'un l'altro come entità che entrambi lo meritano qualcosa e che si rispettano gli uni con gli altri. Questo c'è nei bambini di 2 o 3 anni, c'è un profondo senso di uguaglianza. Non c'è tu sei cattivo o inferiore a me. Si può essere due insieme ed essere un noi. Lavoriamo insieme. Ed è straordinario quando lo si legge. E che più profonde ricerche del modo in cui questi bambini piccoli si rapportano gli uni agli altri. È meraviglioso quando si trovano insieme. Se noi entrambe abbiamo deciso di fare qualcosa insieme, diciamo che se un bambino e il papà hanno deciso di fare qualcosa insieme, di costruire una torre, per esempio, e per esempio il papà viene chiamato via, il piccolo sta lì fermo seduto e aspetta, tornerà. Tornerà perché abbiamo concordato che lo faremo assieme, è tutto qui, no? E se il padre torna, continuano. Potrebbe capitare che il padre si dimentichi. Almeno nella mente, nell'immagine del piccolo. E quindi il piccolo andrà a chiamarlo, a tirarlo per la manica, indicando quello che stavano facendo, dicendo: ehi, sai, forse ti sei dimenticato che avevamo concordato di fare qualcosa insieme, tutto qui. Ancora non conoscono la rabbia, il giudizio, il senso di colpa, semplicemente sono in una non mente affettiva che fa dire continuiamo, dai. E succede anche con gli esseri umani. Qualche volta ci comportiamo così. E quando ci comportiamo così, sentiamo davvero di essere degli esseri umani, ci rispettiamo gli uni con gli altri, concordiamo qualcosa e ci atteniamo a quello. Nessuno dirà: ah, abbiamo concordato su questo, ma non me ne importa nulla. Non è possibile. Questo sarebbe qualcosa di privo di rispetto. E questo mi dà una profonda, profondissima fiducia che nel profondo di noi, noi siamo collegati, siamo connessi, non abbiamo bisogno di chissà quale altra idea su questo, noi lo siamo a livello energetico profondo, siamo connessi. E i nostri antenati più lontani, soprattutto i cinesi, dicevano nel cuore, noi nel nucleo, noi esseri umani siamo buoni nel profondo, non abbiamo giudizio, aggressioni, queste cose. Quindi ora so che questo accade perché siamo connessi, perché nel profondo ci accettiamo come uguali. E non è una costruzione mentale, non è qualche cosa che dobbiamo prima capire, su cui addestrarci, è qualcosa che c'è, soltanto può essere coperta da altro. Le nostre energie sociali hanno coperto questo nucleo. Qualche volta ci è addirittura proibito di farlo, di metterlo in atto. Noi nel nostro piccolo paese abbiamo avuto il messaggio di non giocare con determinati bambini. Dopo la guerra erano arrivate delle persone come rifugiati. Anch'io ero un rifugiato, però io ero tornato a casa con mia madre al suo luogo di origine. Quindi sono stato direttamente accettato come parte del villaggio. Il mio nonno era il sindaco, ma gli altri erano al di fuori. Anche le loro case, le loro abitazioni, il più semplici possibili, erano state costruite solo per loro da lontano. E a me è stato detto non giocare con loro. Mi è stato detto perché loro vengono da e così via. E mi hanno dato una ragione per cui non avrei dovuto farlo. Quindi, noi siamo connessi. Siamo profondamente connessi. E io ho fiducia che possiamo costruire meditazioni, pratiche. Potreste persino semplicemente da voi, da soli, stare seduti senza fare nient'altro, ma questa volta no. Non andate nella mente dell'adesso, ma andate nel cuore della connessione e non c'è bisogno che pensiate a una persona particolare. Così come la mente dell'adesso non ha bisogno di una situazione speciale, ci si limita ad entrarvi perché quello è il cuore del nostro essere. E allo stesso modo, e ci sono meditazioni e così via, in diverse tradizioni, in cui ci si limita a stare seduti e a rivivere quel senso di connessione, dell'essere connessi, e qualche volta è utile, è d'aiuto visualizzare qualcuno che si ama, però non va bene, perché in questo modo si è nella mente condizionata, si è bloccati, si dice ah questo lo amo tanto e poi si leggono tutte queste istruzioni, prima qualcuno che ami, poi una persona neutra, poi una persona che non ami. Con che razza di mente stai giocando in questo modo? Non sto parlando di questo, sto parlando di un profondo, profondo atteggiamento di non giudizio, di rispetto, di connessione, e quell'energia, in quell'energia non c'è un tipo di persona o un altro tipo di persona, sono solo esseri umani, come per questi bambini, noi cominciamo così, quindi riscopriamolo Noi non riscopriamo la nostra vera natura, riscopriamo il nostro vero cuore. Dunque, ecco qua. Prendetevi cura quando tornate a casa o quando guidate per tornare a casa. Penso che possiate fare affidamento su Andrea. E proprio. Spero che lui si fidi di quel vecchio furgone giallo. Qualche volta le cose funzionano. Però potrebbe succedere. Vedete, persino i vecchi furgoni gialli sono esseri umani. È vero. C'è un profondo collegamento nell'universo. E se noi siamo nella nostra connessione, è stupefacente quello che succede. Io sono sempre sorpreso. Magari succede qualcosa, non ci pensavo, e poi funziona. Bene. Quindi prendetevi cura. Dovete ancora prendervi cura, di questo. La prossima volta che ci incontreremo, portate il vostro vero cuore. Abbiamo sufficiente veramente. Guarda che se togli la cuffia io non sento un tubazzo, ma fa niente. Sì. Finito? Va bene.